Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, rassegna Amba Med di venerdì 31 luglio 2020. Le notizie. Afghanistan. Un attentato terroristico ha ucciso 17 persone e ferito altre decine a sud di Kabul. La deflagrazione è avvenuta poco prima dell'entrata in vigore della tregua di 3 giorni tra governo e talebani per le festività islamiche di Eid el-Kabir che inizia oggi. Un medico ha detto che l'esplosione dell'autobomba è avvenuta in un mercato dove la gente va ad acquistare gli agnelli e la maggior parte delle vittime sono civili. Il portavoce dei talebani, Dhabihullah Mujahid, ha escluso qualsiasi responsabilità. La tregua per la festività islamica era il preludio all'inizio delle trattative tra il governo del presidente Ghani e il movimento armato dei talibani dopo 2 decenni di guerra. Gli Stati Uniti hanno raggiunto con i talibani un accordo a Doha che prevede il ritiro delle truppe straniere in cambio delle trattative tra governo e movimento per un governo di coalizioni. In applicazione di questo accordo, il governo di Kabul ha liberato 5.000 guerriglieri talibani detenuti in cambio di circa 1.000 soldati poliziotti in mano alla guerriglia. A pagare il disastro dell'intervento militare di Washington nell'ottobre 2001, che si è rivelato un buco nell'acqua, sarà la società civile afghana. Palestina occupata. Le autorità comunali di Gerusalemme hanno ordinato la demolizione della casa della famiglia palestinese Abu Sbeh nel sobborgo di Salwan con il pretesto della mancata autorizzazione. 10 persone si troveranno per strada senza un tetto. La figlia Lomeis, di 10 anni, ha denunciato il caso in un video che è stato postato sui social. Non abbiamo un'altra casa, ha detto, e non ce ne andremo. Resisteremo e se vorranno la abbatteranno loro. Dormiremo sui ruderi della nostra casa in una tenda e non abbandoneremo la nostra città Gerusalemme. La politica coloniale israeliana mira a svuotare Gerusalemme dai suoi abitanti palestinesi, per metà cristiani, nell'intento di lasciare spazio alla colonizzazione ebraica. Algeri. Appello di Reporters Sans Frontières per la liberazione del giornalista algerino Khaled Drareni, arrestato lo scorso 29 marzo in piena emergenza sanitaria Covid-19. Drareni, accusato di danneggiamenti dell'integrità del territorio nazionale e incitazioni agli assembramenti non armati, 2 capi d'accusa che potrebbero costargli 10 anni di carcere. In realtà, Drareni ha semplicemente compiuto il suo dovere di giornalista, informando lettore e ascoltatore dei fatti del Herak, il movimento di massa che nel 2019 ha indotto l'ex presidente Bouteflika a dimettersi e non ricandidarsi. In Algeria le autorità hanno imprigionato centinaia di giornalisti e migliaia di manifestanti con leggi liberticide. L'appello di Reporters Sans Frontières ricorda che la resistenza algerina si era battuta contro le leggi colonialiste che avevano imposto il bavaglio alla libertà di espressione. Marocco. Amnistia per 1.446 detenuti in occasione dei festeggiamenti della corona. Tra i detenuti liberati vi sono 24 attivisti del Hirak Rif, il movimento di protesta che rivendica maggiore equità sociale nelle zone rurali emarginate. Il movimento ha avuto il suo maggiore sviluppo nel 2016 in seguito all'assassinio di un pescatore per mano della Guardia Costiera marocchina. Centinaia di attivisti del movimento sono stati incarcerati con l'accusa di pericolo per l'unità nazionale e manifestazioni non autorizzate. Il capo del movimento Nasser Safsafi è tuttora detenuto. Tunisia. Il presidente del Parlamento Ghannouchi non è stato sfiduciato. 97 deputati hanno votato a favore della mozione di sfiducia nei suoi confronti avanzata da diversi gruppi politici. Il quorum necessario era di 109. Contro la sfiducia hanno votato in 16 e il gruppo di Ennahda aveva abbandonato l'aula. Ghannouchi ha fondato il movimento islamista Ennahda nel 1981 e alla fine degli anni 80 è andato in esilio volontario in Francia. È tornato in Tunisia soltanto nel 2011 dopo la rivolta popolare che ha estromesso il dittatore Ben Ali. Ennahda ha ottenuto un forte successo elettorale, ma i suoi governi non sono riusciti a far fronte alla crisi economica che attanaglia il paese. Nelle ultime elezioni ha perso più della metà dei suoi voti e il suo candidato alla presidenza non è arrivato neanche al ballottaggio. All'inizio di luglio Ennahda è uscito dal governo di coalizioni. Sono in corso le consultazioni per la formazione di un nuovo governo guidato dall'ex ministro dell'interno. Il paese attraversa una fase delicata a causa dell'aggravarsi della crisi economica per il Covid-19 che ha dato un colpo mortale al turismo. Acque del Nilo. Addis Abeba festeggia e il Cairo ribolle di ira. La questione delle acque del Nilo è vitale per i due grandi paesi africani e la situazione è delicata. L'Egitto soffre di siccità e l'unica fonte d'acqua per il consumo umano, agricolo e industriale è il Nilo. L'Etiopia ha bisogno di modernizzare il paese garantendo elettricità alla popolazione. Sulla stampa dei due paesi c'è una vera e propria sfida, ma per il momento a livello politico è prevalsa la linea della prudenza e del dialogo. Le dichiarazioni del ministro degli esteri etiopico «Il Nilo adesso è nostro» hanno suscitato l'ira di molti commentatori egiziani. Non sono mancate dichiarazioni di ministri del Cairo che hanno sottolineato che se falliscono i negoziati ogni opzione è sul tavolo, un accenno velato ad una scelta militare, anche se il presidente al-Sisi ha escluso il ricorso alle armi ed ha annunciato una lunga battaglia diplomatica. Il Cairo in realtà ha fallito nel mobilitare l'appoggio delle diplomazie internazionali, soprattutto nel Consiglio di sicurezza. Egitto, Sudan e Etiopia avevano firmato nel 2015 una dichiarazione di principi che escludeva le azioni unilaterali, ma Addis Abeba ha aggirato quell'impegno imponendo il fatto compiuto. Lo scorso febbraio il governo etiopico ha disertato la firma di un accordo mediato da Washington. Una crisi, questa dell'acqua, che potrebbe destabilizzare tutta la regione. L'Unione Europea è assente in questa partita diplomatica perché la società costruttrice della grande opera è italiana. Grazie per l'ascolto e a domani.